quasi, ascoltatrici e ascoltatori, 1 ora 58 minuti e 10 secondi, dice la CNN, all'inizio della conta dei voti negli Stati Uniti. Radio Popolare, Popolare Network, inizieremo noi qui la nostra diretta della notte elettorale alle 22.45, ma in questa puntata di stasera dell'Orizzonte delle 20 ci occupiamo dei riflessi europei e italiani, di quello che sarà l'esito del voto, i riflessi probabili. Naturalmente tutti stiamo pensando a cosa succede se vince Trump. Pensate agli equilibri della politica italiana, pensate alle questioni vere, importanti, strategiche che riguardano il nostro paese e il nostro continente. Pensate all'ideologia, naturalmente, che ne avrebbe dei riflessi. Naturalmente non è che stiamo dicendo che vincerà Trump, perché noi ci affidiamo all'esito ufficiale, però naturalmente una vittoria di Harris sarebbe forse più in continuità con le politiche attuali. Buonasera ad Arturo Varvelli, il nostro primo ospite.
Buonasera.
Arturo Varvelli dirige l'ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations. Ho detto bene, Varvelli? E soprattutto se vince Trump, naturalmente che per Italia e Unione Europea le cose cambierebbero in maniera importante.
Beh sì, dobbiamo aspettarcelo un po', perché abbiamo avuto già 4 anni, quindi sappiamo che alcune cose potrebbero essere diverse, e poi sappiamo che i tempi da quei 4 anni di mandato di Trump, i primi 4, sono comunque diversi e sono per certi versi peggiorati, ed è probabilmente peggiorata anche la percezione che Trump ha dell'Unione Europea, dell'Europa e in generale, insomma, di tutti i partner. Il suo approccio alla politica internazionale è quello che si dice transazionale, cioè io do qualcosa per ottenere qualcosa, e pensa di essere in credito. Per certi versi lo è così, perché gli Stati Uniti sono in credito, ad esempio nel settore della difesa, talvolta lo sono nel settore commerciale, ma facevano e creavano un sistema che in qualche maniera aiutavano a esistere, perché poi ne ricavavano, diciamo, dividendi politici sul piano internazionale. Trump sta un po' cancellando questa situazione. Quindi pensa che gli europei facciano troppo poco nella difesa, pensa che si avvantaggino troppo nelle relazioni commerciali, e quindi ci dobbiamo aspettare probabilmente un minore impegno nel settore della difesa, nella difesa dell'Europa, nella questione ucraina. Ci dobbiamo aspettare probabilmente anche dei dazi, questo è già stato annunciato in campagna elettorale più volte, e quindi gli aspetti non sono affatto positivi, perché se pensiamo che un paese come l'Italia, e condivide questa situazione con altri paesi come la Francia, eccetera, è parecchio esposta dagli Stati Uniti, che è il primo mercato. Se pensiamo all'imposizione di alcuni dazi su alcuni settori, e che progressivamente potrebbero salire, perché anche queste sono state le ipotesi che sono state messe sul campo, beh, insomma, non andiamo verso una situazione particolarmente felice, soprattutto per la nostra economia.
La nostra economia intende quella italiana, che insomma, noi siamo un paese, esatto, che da un lato abbiamo ancora una incidenza nella manifattura europea molto alta, dall'altro, se pensiamo alle nostre istituzioni e alla nostra politica, siamo forse più deboli di altri.
Beh, indubbiamente lo siamo, è un paese, il nostro, che ha, insomma, delle debolezze sul lato economico molto profonde, che ci trasciniamo da parecchio tempo, un debito pubblico. Abbiamo un'economia che è in gran parte dedita all'esportazione, che quindi risente molto più di altri di ciò che succede sui mercati internazionali e più in generale nella politica globale. Abbiamo un'instabilità storica dei nostri governi, lo sappiamo, ci stupiamo un po' di come il governo Meloni sia arrivato a 2 anni, ma comunque non sono i 5 anni di naturale scadenza dei governi, quasi mai peraltro vengono raggiunti questi 5 anni. Quindi, con tutte queste debolezze strutturali, noi ci troviamo ad affrontare un mondo molto diverso rispetto a quello del passato, nel quale la globalizzazione ci teneva un po' tutti uniti, faceva sì che dovessimo concordare alcune regole comuni, e da queste regole comuni in qualche modo tutti traevamo benefici. Ora certo. È un po' un mondo, diciamo, di carnivori rispetto al mondo di erbivori in cui noi siamo cresciuti, e il rischio di non essere sufficientemente dotati di capacità di sopravvivenza o non capire come e con chi allearsi.
Anche perché, ecco, proprio questo forse è uno dei problemi, il più importante del nostro paese, non lo so, ma uno dei problemi principali del nostro paese è che, se guardiamo alla virgolette ideologia, parola molto abusata, non si capisce bene noi come potremmo districarci in un mondo che domani o nei prossimi giorni si svegliasse molto diverso rispetto a quello del recente passato.
Ma l'alveo naturale dovrebbe essere l'Europa, l'Unione Europea, i nostri partner europei. Sappiamo però che dal punto di vista storico ci hanno diviso troppe cose. E quello che abbiamo fatto è tanto. L'Unione Europea è qualcosa di straordinario, se guardiamo al passato, alle guerre mondiali, alle migliaia, oserei dire, migliaia di anni di confronti e di guerre sul territorio europeo, però probabilmente non è abbastanza. E insomma, ci sono due italiani che hanno scritto due rapporti molto seri, molto ben fatti, sono Enrico Letta e Mario Draghi, e sostanzialmente arrivano a conclusioni, seppur guardando cose un po' diverse, molto simili. Ci vuole più integrazione. La risposta per sopravvivere in questo mondo è condividere maggiormente alcune dei nostri elementi di debolezza e farli diventare un punto di forza. Nessun paese europeo, in un mondo nel quale Russia, Cina, India e Stati Uniti in qualche maniera competono tra di loro, può essere competitivo alla loro altezza, e quindi bisogna trovare una nuova integrazione europea.
Arturo Varvelli, noi qui naturalmente stiamo ragionando come se vincesse Trump, perché abbiamo detto sarebbe lo scenario più dirompente, sì. Ma Kamala Harris si porrebbe in tutta questa continuità con la recente amministrazione?
Io credo che il ragionamento che abbiamo fatto per Trump possa valere anche per Kamala Harris, forse con strappi minori, forse con uno stile naturalmente molto diverso, forse con una visione un po' migliore di che cosa sono i rapporti transatlantici, ma dobbiamo anche partire da chi è Kamala Harris. Io non credo che sarà così tanto in continuità con Joe Biden come noi pensiamo o speriamo o ci illudiamo. Innanzitutto è una potenziale presidente post-europea anche lei, a cominciare dalle proprie origini, in qualche maniera la prima potenziale presidente americana che non ha alcun tipo di origine europea, perché il papà mi sembra sia giamaicano e la mamma indiana. Quindi anche Kamala Harris in qualche maniera potrebbe guardare al mondo con un'ottica molto diversa rispetto a quella con cui hanno guardato gli Stati Uniti negli ultimi 70 anni. Sì, probabilmente l'Europa sarà un partner, ma sarà un partner non così importante come lo è stato nel recente passato.
Eccola qua, ho ritrovato un microfono che avevo perso. Grazie Arturo Varvelli per questo contributo questa sera.
Grazie, grazie a voi.
Una buona serata a lei. Arriveranno le ondate del cambiamento a prescindere, quindi, secondo Arturo Varvelli, in un caso più imponenti, nell'altro magari un po' più dissimulate, ma rimane il tema di un paese, il nostro, che non è attrezzato culturalmente, ideologicamente, dal punto di vista della struttura produttiva a fronteggiarle. Anche perché la politica non svolge da questo punto di vista il ruolo che le dovrebbe essere assegnato. Sara Menafra, buonasera.
Buonasera Luigi.
Vice direttrice di Open. E non lo svolge questo ruolo la politica, anche perché ci sono tante ambiguità rispetto al voto negli Stati Uniti, non solo nella attuale maggioranza, ma anche nell'attuale opposizione.
Sì, le ambiguità sono varie e diciamo che forse un male sottostante della politica italiana è un po' il costante gioco di posizionamento e l'ossessione per il sondaggio a breve termine che ti impedisce proprio di avere una prospettiva a, che lo so, dal punto di vista dello sviluppo economico del paese. Sicuramente, diciamo, le carte sono ben mischiate per quanto riguarda il centrodestra, perché se dovesse vincere Trump sarebbe un assist per Matteo Salvini, una posizione un po' più complicata da gestire, ma con comunque le sue luci, diciamo, anche per Giorgia Meloni. Complicata perché? Perché Trump annuncia una politica protezionista dal punto di vista economico. Poi sappiamo la nostra economia in realtà abbastanza traballante dal punto di vista della produzione, però si regge molto sull'export. Quindi comunque tutto ciò che incide sull'export può farci danno. L'altro elemento riguarda ovviamente la parte geopolitica, l'Ucraina, comunque le altre sfide globali, anche nel Medio Oriente, insomma tutte partite su cui la posizione di Trump può essere drastica rispetto a quello che Meloni ha propugnato finora, anche dal punto di vista dell'impegno militare, sì. Per quanto stia aumentando quello dell'Italia, insomma, però gli obiettivi NATO sono ancora difficili.
Gli obiettivi NATO sarebbero i soldi che dobbiamo mettere nel finanziamento.
Esatto, il famoso 2%,
certo,
di spese di PIL da investire su investimenti militari che della NATO. Noi, come è stato detto tante volte, anche su Open e tante volte da Radio Popolare, le spese militari sono l'unica che non sono state tagliate e anzi aumentano. Ma non siamo ancora a questo obiettivo del 2% che invece la NATO reclama, e Trump è stato quello che ha detto: chi non li rispetta deve essere sbattuto fuori, no? Con il suo, insomma, sempre atteggiamento muscolare. Quindi queste possono essere partite complicate per Meloni, ma è anche vero che dal punto di vista politico lei potrebbe, diciamo, riallinearsi su una destra più estrema e più, diciamo, identitaria per lei, che potrebbe essere anche, come dire, utile rispetto all'alzare i toni che invece, sì, al momento tiene quasi sempre bassi, almeno rispetto alla sua storia.
Certo.
E quindi questo poter rialzare i toni anche rispetto all'Europa o ad altre partite, insomma, potrebbe comunque farle gioco.
Insomma, Sara, intanto che ti faccio una domanda, se puoi spostarti, magari basta solo mezzo metro, però ogni tanto salta la comunicazione,
sì, con
te, si allunga la parola, e quindi è,
sì,
un per lei facile, da un certo punto di vista, ritorno a vecchi amori ideologici, ma questo poi non si traduce così facilmente in una politica diversa del governo italiano. Citavi i rapporti con l'Europa, non è che è così semplice per noi cambiare linea rispetto a questo adeguarsi, magari gioco forza del governo Meloni, alle lealtà internazionali.
Sì, infatti può essere complicato dal punto di vista pratico nei rapporti con l'Unione Europea, però può aiutare l'allineamento intanto ideologico e di propugnare alcuni argomenti anche rispetto ad esempio al tema dell'immigrazione, su cui lei per ora ha avuto sempre una posizione di dire: io ho spostato la discussione in Europa, ma in ogni caso mi muovo all'interno delle norme europee. Però già adesso si vede uno slittamento sul tema dell'immigrazione, no? Sul tema del rapporto con i magistrati, ad esempio. Ecco, se questo dovesse durare, sarebbe una novità rispetto ai primi 2 anni di Meloni. Cioè, lo scontro, diciamo, con Mattarella di ieri notte, in cui Mattarella ha fatto sapere che il fatto che lei convochi, diciamo, l'organismo che controlla i magistrati, quindi incontri Pinelli, il vicepresidente del CSM, il cui presidente invece è il presidente della Repubblica Mattarella è un unicum che io personalmente non credo che 2 anni fa avrebbe fatto, perché è stata inizialmente attenta a non mostrarsi, diciamo, di rottura rispetto all'istituzione. Con un Trump alcune forzature, secondo me, diciamo, potrebbe farle, ma devo dire che anche Alexander Steele sul Guardian ha un po' detto questa stessa cosa su di lei, cioè che lei comunque, diciamo, si rimane di destra, ma coglie l'onda dell'andamento delle politiche internazionali. Per questo in qualche modo ha avuto tanto successo all'estero, perché a chi non doveva fare la faccia feroce non l'ha fatta in
Perché si
realtà.
è
La faccia
adeguata
della
e naturalmente questo le ha attribuito una benevolenza magari da parte di chi all'inizio la guardava con grande sospetto. Certo che sarebbe, come dicevamo prima, un certo ritorno a casa quello della vittoria di Trump. Naturalmente noi qui sono le 20 e 17 minuti, stiamo ragionando per ipotesi, un po' per assurdo, un po' per come se, ma visto che questo è anche un po' un gioco fino a un certo punto, naturalmente Sara Menafra. Per quanto riguarda io non so neanche più come chiamarlo, Campolargo, centro-sinistra, insomma, il gruppo delle opposizioni, anche lì non è tutto liscio e tutto unitario. Ci ricordiamo il Giuseppi, ci ricordiamo quel rapporto privilegiato tra Trump e Giuseppe Conte di qualche anno fa.
Ma allora, io non credo che Conte comunque sposterà l'asse del Movimento 5 Stelle, anche se dovesse vincere Trump, ma ovviamente essere un leader che è conosciuto dal Presidente della Repubblica degli Stati Uniti potrebbe essere comunque una cosa che lui sfrutta in una posizione in cui, come dire, ha posizionato il Movimento 5 Stelle anche come gruppo politico europeo nella sinistra, al di là del rapporto col Partito Democratico, quindi uscire da The Left GUE non mi sembra proprio così banale, però può provare a fare un gioco di sponda se il Presidente degli Stati Uniti gli dà credito e magari, diciamo, giocare su un'ambiguità su cui comunque i 5 Stelle per tanto tempo
Sì.
hanno lavorato e certo non andrebbe frontalmente contro il Presidente degli Stati Uniti d'America se non è proprio
È
indispensabile.
forse più un problema di base quella del Movimento 5 Stelle. Mentre tu parlavi, ho recuperato questi dati di questo sondaggio che è stato realizzato qualche settimana fa in Italia tra gli elettori del centrodestra, del centrosinistra e dei 5 Stelle. Dove insomma si evinceva che più della metà degli elettori 5 Stelle interrogati su chi avrebbero scelto tra Trump e Harris se fossero stati negli Stati Uniti, ha dichiarato col 54% Donald Trump. C'è anche una base, oltretutto un movimento in crisi politica, abbiamo visto gli ultimi risultati elettorali in Liguria, e quindi una situazione complicata per loro.
Sì, che però se vincesse Trump potrebbero in qualche modo provare a alimentare un rapporto di, diciamo, di politica un po' più spregiudicata, cioè questo i 5 Stelle, che quindi, diciamo, stanno lo schieramento fino a un certo punto. Di questo hanno già dato dei segnali alcuni, insomma, esponenti dei 5 Stelle, anche abbastanza, comunque non il lite con Conte, quindi insomma lui un po' ci potrebbe giocare, mentre invece come dire, Schlein potrebbe comunque soffrire il fatto che il presidente americano non dà particolare credito a questo partito, ma è anche vero che potrebbe invece riallinearsi su, diciamo, se dovesse essere Trump il presidente, la polarizzazione degli schieramenti sarebbe più netta. E quindi questo, diciamo, per chi appartiene invece all'area socialista democratica a livello internazionale può comunque, diciamo, essere un momento di rafforzamento, perché le connessioni internazionali magari cioè, si polarizzano e quindi no, evidenziano poi le singole posizioni, insomma, le singole battaglie nei vari paesi. Quindi lei, come dire, diciamo, dalla vittoria di Trump potrebbe almeno giovare in questo, insomma, di essere
Assolutamente sì,
nello schieramento avversario internazionale.
stando all'opposizione potrebbe profilare di più la propria azione politica. Grazie Sara Menafra per questo collegamento con noi qui stasera all'orizzonte delle 20. Buon lavoro,
Grazie.
immagino anche per te notte molto lunga, naturalmente come per tutti noi e anche per voi ascoltatrici e ascoltatori, se volete c'è la diretta anche di Radio Popolare Popolare Network a partire dalle 22:45. mentre qui questa sera ci stiamo un po' provando a divertire, chiedendoci quali sarebbero gli scenari in caso di vittoria di Trump o in caso di vittoria di Kamala Harris, quali sarebbero le conseguenze e le ripercussioni anche sul nostro paese. Buonasera professor Carlo Galli.
Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Perché io ho bisogno con lei, professor Galli, di fare un po' di chiarezza dal punto di vista ideologico, che è la cosa forse più complicata in questi anni, quando parliamo di rapporto tra noi e il resto del mondo, e in particolare noi e gli Stati Uniti. Questa notte si vota, chissà domani mattina o nei prossimi giorni chi sarà la Presidente o il Presidente. Io non so se il professor Galli mi sente, perché mentre parlavo ho sentito...
La sento.
È qua? Mi sente?
Sì, la sento.
Naturalmente stavamo dicendo anche con i precedenti ospiti, l'ipotesi più dirompente sarebbe quella di una vittoria di Donald Trump. Quali ripercussioni avrebbe sulla politica italiana?
Certamente sarebbe un motivo di... autocompiacimento da parte di buona parte della coalizione di destra. Ecco, forse Forza Italia non sarebbe proprio entusiasta, ma insomma il più entusiasta sarebbe sicuramente Salvini. Meloni da una parte sarebbe entusiasta per alcuni motivi che adesso possiamo dire. Dall'altra, in quanto capo del governo, avrebbe, mi immagino e mi auguro, la lucidità di comprendere che una presidenza Trump potrebbe significare un problema economico non indifferente per l'Europa in generale, ma anche per l'Italia, un problema economico fondato sui dazi che Trump pare destinato voler istituire, contro la Cina sicuramente, ma probabilmente anche in parte contro la UE. Ecco, i motivi ideologici, diciamo così, sono evidenti. Insomma, sarebbe la vittoria di una posizione politica duramente ostile a tutto ciò che è progressismo e a tutto ciò che è cultura woke, tra virgolette, una ulteriore dimostrazione del fatto che la crisi dell'Occidente è la crisi anche delle sue istituzioni liberal-democratiche, una crisi che passa attraverso il brusco ridimensionamento del contenuto progressista dell'ordine occidentale nel secondo dopoguerra, un ordine occidentale che bene o male quel contenuto progressista lo ha sempre rivendicato. Ecco, in questo caso ci sarebbe una rottura brusca sull'onda di una disillusione radicale da parte, a questo punto, della maggioranza dei cittadini degli Stati Uniti, o della maggioranza dei grandi elettori eletti dagli cittadini degli Stati Uniti, una disillusione radicale nei confronti di quel contenuto progressista che si era andato poi specificando come globalizzazione. Ecco, nel momento in cui la globalizzazione arretra, coloro che dalla globalizzazione sono stati penalizzati, nel momento in cui l'Occidente, e gli Stati Uniti in particolare, si sente aggredito dall'emergere di potenze che lo sfidano, nel momento in cui gli americani, che sono poco attenti alla politica internazionale e più a quella interna, vedono che in politica interna il mondo non è più quello che credevano che potesse essere e che forse per loro è stato, cioè un mondo rassicurante, e in ogni caso è un mondo pieno di contraddizioni, dove le disuguaglianze sociali diventano assolutamente invalicabili, dove la cultura bianca è, stiamo parlando degli Stati Uniti,
certo.
La cultura bianca è in qualche modo ancora egemone, certamente, ma insomma minacciata da una serie di minoranze che sono sempre meno minoranze, sempre più percepite come aggressive. Insomma, nel momento in cui il sistema del capitalismo democratico è in affanno, coloro che si sentono minacciati danno il primato a un personaggio come Trump, che dal capitalismo non è certamente fuori, ma da quello democratico è sicuramente fuori, e prefigura uno scenario davvero inquietante anche per la sua alleanza con Elon Musk, cioè con figure di tycoon mostruosamente ricchi e
mostruosamente potenti. Rimanendo all'orizzonte forse limitato del nostro paese, professor Galli, l'ottimista, forse l'ingenuo, potrebbe dire: beh, però questa è anche l'occasione per ripartire, per mettersi a pensare veramente.
Assolutamente sì, che ci sia da ripensare la sostanza materiale della nostra civiltà occidentale e la sua configurazione intellettuale è una cosa che molti stanno dicendo da un bel po' di tempo, ma diciamo che la politica non sembra in alcun modo essere in grado di operare questo ripensamento. La sinistra è anti-Trump, diciamo così, per motivi ovvi, per motivi ideologici, elementari e in qualche modo superficiali, ma insomma fondati, ma superficiali. La destra è probabilmente molto molto allettata dal vedere la vittoria di un personaggio antisinistra, diciamo così, di tanta potenza e di tanta violenza, e probabilmente, forse anche meno la destra più responsabile, anche spaventata per le conseguenze di questa vittoria, se ci sarà conseguenze che non possono essere l'abbandono dell'Europa da parte degli Stati Uniti, cosa che è impensabile. Gli Stati Uniti hanno fatto 3 guerre mondiali per mantenere il proprio controllo sull'Europa o su una parte di essa, e certamente non sono disposti a lasciare l'Europa in balia di se stessa. Certamente sono Stati Uniti a guida trumpiana, sarebbero orientati a indebolire già la UE, già più di quello che essa è di per sé stessa debole, e a trasformarla in una serie di stati più o meno vassalli, i cui rappresentanti si recano in processione a Washington per trattare singolarmente le condizioni della propria subalternità. Ecco, e questo è probabilmente il sogno di Trump, che in ogni caso dall'Europa non si aspetta nulla se non che se ne stia buona, non crei problemi e paghi più di quello che sta pagando ora per la protezione americana,
certo,
data dalla NATO.
Il famoso 2% delle spese militari. Grazie, professor Carlo Galli.
Grazie a voi, buona serata.
20:30 in questo minuto, Luigi Amorosio vi saluta. Non mi resta questa sera che darvi appuntamento con la nostra diretta elettorale dagli Stati Uniti, con tantissimi ospiti per tutta la notte a partire dalle 22:45. Buon ascolto.